Aumenta la posta, ma io mi faccio tagliare anche il pene.
Per 10 milioni?
No, fra qualche anno però, quando non mi serve proprio più. Che quando lo userei solo per far la pipì.
Muschio selvaggio, il podcast più figo.
Noi qui ascoltiamo.
Non insegniamo.
Ah, quindi è un'intervista.
No, e non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio selvaggio è qui per te.
Bentrovati a Muschio Selvaggio, il podcast più frizzantino del mondo. Abbiamo qui ospiti Surri e Ruzza di Ruzza Orologi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Uno youtuber e un venditore di orologi.
Venditore.
Anche influencer.
Mi ritengo un venditore commerciante di orologi con uno spiccato.
Con personal brand, il personal brand è importantissimo.
In quindi... senso... personalizzato del mio brand.
Parlavamo poco anzi dei soldi e di come riuscire a tenerli o perderli. Come va?
A livello finanziario?
Sì.
Bene, bene, non mi lamento. Sono da un paio d'anni che torno da un periodo, diciamo, di burnout, in cui dopo la quarantena soprattutto ho avuto un periodo in cui non volevo per niente lavorare, quindi proprio produrre, e l'anno scorso mi sono ripreso facendo tra l'altro dei podcast, quindi parlando con persone, confrontandomi, un po' l'aspetto terapeutico, no? Anche delle conversazioni, e quindi da un anno a questa parte, ma in realtà da un paio d'anni a questa parte, sto guadagnando bene, mi sto dedicando a progetti fighi, nuove startup.
Ma scusa, il burnout è stato dovuto al denaro?
No, è stato dovuto alla monotonia. Alla monotonia, prima mi dedicavo solamente a YouTube, ai miei video, principalmente videogiochi, quello ho sempre fatto, quindi gaming, ed era diventato per me molto monotono, che è stato anche un po' un segnale d'allarme per me, nel senso di capire, di dosare cosa vuol dire fare della propria passione un lavoro, perché penso che se tu chiedi a qualsiasi ragazzino cosa vuoi fare nella vita, qualche anno fa ti dicevano il calciatore. Molti ora ti dicono voglio fare l'influencer, voglio fare lo youtuber, gaming o così via.
Povera Italia.
Povero mondo, povero mondo a quel punto. E io sono arrivato al punto di raggiungere quell'obiettivo per cui la mia passione di giocare ai videogiochi è diventato un lavoro, ma sono arrivato anche al punto in cui era troppo e non mi andava più bene e di punto in bianco ho smesso. E quindi quello per me è stato un bel campanello d'allarme da cui sono contento di dire ho recuperato, ora sono molto più bilanciato, diciamo, nel mio effort non solo creativo ma anche imprenditoriale, e quindi insomma c'ho le mie startupine, le mie aziendine e sono contento.
Maturato. Ho visto un petto sollevarsi, non l'hai fatto apposta?
No, sì, ho visto. Spasmi.
Era segno di approvazione per il discorso.
Ho allenato ieri il petto, oggi sono sotto spasmi muscolari.
No, sembra.
Stavo preparando, no, perché appena entrati mi ha colpito al naso, per quello c'ho il cerotto.
Non era assolutamente voluto.
Era per intimidire.
Esatto.
Intimidire lui.
Tu Lorenzo invece...
Io faccio un solo lavoro. Fare una sola cosa, che è vendere orologi. Vendere orologi attraverso, diciamo, la mia immagine. Non è elegante parlare, diciamo, di soldi, però... Uno dei motivi poi che mi ha spinto a fare tanti soldi è proprio mostrare sui vari social i miei guadagni giornalmente. Io come ho cominciato a pubblicare sin da quando ho cominciato nel 2018-2019, ho cominciato tutte le sere a pubblicare la mia chiusura fiscale. E poi, vabbè, ci sono sempre ovviamente i pro e i contro.
Certo, certo.
Mi ricordo che... Ho iniziato nel 2018 che facevo i primi fatturati erano 30.000 euro l'anno, no? Ho chiuso il bilancio quest'anno 30 milioni. Sei anni, per cui
certo.
è un salto importante.
È un bel salto.
Importante.
E pensi che questa accountability che ti sei dato online ti abbia aiutato?
Cioè, cos'è l'accountability?
Innanzitutto sì, cos'è? Perché
essere soggetto, diciamo, allo scrutinio del pubblico.
Sì, assolutamente. Non è facile, nel senso che se non hai poi ovviamente un carattere
la pelle dura.
Forte, subisci certo. Le conseguenze del giudizio degli altri, certo. Cosa che io ho imparato a gestire a distanza di tempo, perché inizialmente non è facile, tu lo sai meglio di me, essendo molto conosciuto, non è facile gestire il giudizio degli altri, non è facile fregarsene. Ad oggi io sono arrivato al punto di non leggere neanche più i commenti.
E con 30 milioni di fatturato ti sei scrollato
di tosse.
Diciamo che ti aiuta a farteli scivolare.
Sì, ma abbiamo avuto Che Guevara proprio settimana scorsa, che ci diceva: ma se sei convinto della tua missione, se sei convinto dell'obiettivo che stai perseguendo, delle cose che dici anche.
È una piccola tassa quella di un
commento. Cosa ti fa un commento? Sì.
Niente. Comunque tu ne hai fatti. Anche perché se sei sicuro di te. Se porti avanti una tua verità, te ne puoi altamente fregare di quello che pensano gli altri. Tanto in Italia, ma veramente non è una frase fatta, quando hai successo in Italia sei visto o come un riciclatore di denaro,
certo,
come un mafioso, come una testa di legno. Ti danno
nepotismo o qualsiasi
esatto.
cosa.
Non è mai per meritocrazia.
No.
Questo è quello che vedono gli altri, mai meritocrazia.
Beh, ma è ovvio che Surri come ha fatto, come è arrivato a essere tra i top youtubers italiani, ha comprato le views e Ruzza
dall'India,
sì,
certo.
Ruzza ha fatto tutto in nero, anni e anni di nero
sì. Mi hanno portato poi alla fine.
E infatti c'hai un paio di ristoranti lavatrici, giusto,
bravo,
diciamolo, siamo stati anche a mangiare le ostriche che erano buonissime.
È così,
però
così.
Se posso dare un'analisi su questa cosa qui, cioè sono d'accordo che arrivi a un punto in cui quasi ignori i commenti. Io comunque, cioè, faccio video da tantissimi anni, quindi è una cosa che sono riuscito a metabolizzare. E all'inizio quello che mi dicevo è ragionavo in termini di matematica, per cui se un video mi fa 1 milione di views però fa 1000 commenti e di quei 1000 commenti 50 sono negativi, in proporzione
ovviamente il giudizio è un ottimo metro di misura per vedere un giudizio generale delle
esatto.
persone, però ovviamente non ne puoi fare una malattia,
assolutamente,
soprattutto col lavoro che
sì noi siamo esposti al pubblico, quindi cioè diventa importante anche vedere quello che pensa la gente. Il metro a cui sono arrivato è quante persone mi dicono questa cosa non va bene, perché se sono le solite 40-50 allora posso ignorare come al solito.
Ovvio.
Se me lo dicono in 300-500 dico aspetta, magari qui c'è qualcosa da migliorare, c'è qualcosa da cambiare.
Il discorso è che più mostri più la percentuale di hater aumenta. Aumenta perché fondamentalmente dietro una tastiera te ne dicono di
certo.
Poi però
certo.
mi è capitato, praticamente ho subito anche un'aggressione in negozio da parte di un hater, no? Denunciato, si inizierà un processo e tutto, però è capitato che quello stesso hater, una volta che è venuto in negozio, grande Ruzza,
normale,
cioè davanti sono altre persone, dietro la tastiera sono completamente
sì, è la protezione che
la
ti
protezione,
dà lo schermo,
ovvio,
certo. l'anonimato fino a un certo
sì,
punto
ovvio.
È una lama a doppio taglio, sento sempre che è un discorso noioso da ascoltare per uno del pubblico, perché
e magari uno non
chi gli frega
certo.
di sapere che tu sei triste perché ti dicono certe cose. Però va effettivamente costruito un audience, va effettivamente ascoltato il pubblico, ma non tutto il pubblico ha la visione che hai tu, no?
Io ascolto il pubblico, il giudizio, non ovviamente c'è una percentuale, anche perché io vendo un prodotto, mi sono reso conto di essere seguito anche da tanti che non sono appassionati d'orologio, proprio perché si sono appassionati alla mia storia e tutto,
certo.
per cui io ascolto più il loro giudizio, quindi estranei
sì,
al
chiaro.
Mio settore, piuttosto che quelli del mio settore che mi, tra virgolette, mi
sì, ti
mi
traviano magari in quel punto
esatto.
di vista, chiaro.
Infatti
chiaro.
Come vieni considerato nel tuo settore?
Allora, nel mio settore sono molto rispettato, sono indubbiamente cresciuto molto. Tieni presente che c'è gente che fa il mio stesso lavoro da 30 anni e non è ai miei livelli, per cui sono visto bene e sono visto male. Non ho amici, fondamentalmente, se non pochissimi di questo settore qua, e non collaboro con praticamente con nessuno, anche perché io fondamentalmente vendo e compro solo da utenti privati, non da commercianti.
Sì, certo.
Sono visto però, diciamo, bene, dai.
È che il mondo del collezionismo sarà... Avranno tutti delle opinioni forti, magari.
Sì, hanno opinioni forti. Ma a me fondamentalmente mi conoscono anche i concessionari e sono rispettato anche dai concessionari, pur essendo un concorrente.
Chiaro.
Il reseller, chiaro. Io non sono ufficiale Rolex, Patek o Audemars, io sono un rivenditore, però mi conoscono anche loro e hanno bisogno anche loro di noi, nonostante ci facciano la guerra, hanno bisogno di noi perché molti orologi invendibili ad oggi vengono venduti a noi reseller, certo, attraverso, tra virgolette, altre persone, non direttamente da loro.
Chiaro, chiaro. Sai, cui, secondo me anche c'è un aspetto per cui il vostro lavoro, diciamo, dei reseller, ma il tuo in particolare, quindi di un reseller che è esposto mediaticamente, è quello che dà valore a tutto il mercato, perché uno può partire dal presupposto che comunque il mercato di orologi di lusso è un mercato già molto importante.
Sì, questo ti do ragione, anche perché quando mi rendo conto, quando pubblico prezzi bassi, mi scrivono: Ruzza, stai rovinando il mercato. Mm. Però non penso di avere questo potere, non penso di essere così big da poter, certo, rovinare un mercato. Sono cazzate che scrivono altri commercianti semplicemente perché magari hanno lì lo stesso orologio
e non
a un prezzo
a
più alto e lo tengono lì a spolverare col piumino.
Certo.
Gli orologi vanno venduti, non ci si deve né affezionare né tenere un prezzo, anche perché sono soggetti a oscillazioni importanti di mercato. Ti faccio un esempio. Un orologio come questo che io ho al polso, due anni fa veniva venduto a 500.000 euro
solo?
Sì. 500.000 e sembra un pezzo di plastica,
sì, sì. Cioè, cos'è, ceramica?
Ceramica bianca, sì, ceramica.
Però
ad oggi ha perso 150.000 euro, per cui chi compra un oggetto del genere lo compri, soprattutto superati certi scaglioni,
chiaro,
lo compri perché ti piace. Non
sì,
lo compri
sì, è un accessorio.
Sotto forma di investimento. Anche perché sotto forma di investimento puoi prendere le azioni a basso rischio, puoi prendere i lingotti d'oro, ma non un orologio da 300-400.000 euro. Per cui, cos'è successo? Durante la bolla speculativa, tantissimi colleghi sono spariti. Perché hanno investito sperando di diventare ricchi
e hanno fatto i buchi.
Tenendo fermi, hanno fatto buchi, sono spariti.
Aia.
Quindi è stata scremata una parte di commercianti, tra virgolette, piccoli, che non era in grado di fare questo, probabilmente non
chiaro,
era in grado di fare
chiaro
questo lavoro.
Io mi riferivo anche proprio all'aspetto di passione di cui parlavi prima, cioè il fatto che molte persone che ti seguono magari non sono appassionate dell'orologio,
no, no,
ma ti seguono comunque.
Mi seguono perché sono appassionate.
Secondo me ti seguono... Allora,
allora
può piacere la storia, può piacere il fatto che fai vedere il progresso dei guadagni.
Esatto.
Secondo me
sì,
c'è un aspetto che supera tutto questo, cioè che se guardi qualcuno che ti racconta qualcosa con passione, ti riesce a trasmettere la passione.
Certo, io non ho una grandissima percentuale, nonostante io pubblichi di tutto, non ho una grandissima percentuale di hater, proprio perché penso di trasmettere positività, onestà e spontaneità, che
certo,
alla fine che è quello che sui social funziona,
sì, sì, sì,
anche
sì,
perché tantissimi del mio settore provano a emulare quello che faccio io, ma purtroppo senza grandi risultati,
chiaro,
perché
chiaro.
È una copia.
Sì. Ma le attingi da una riserva particolare? Cioè, dove trovi questa positività nel tuo lavoro?
Ma la trovo perché quando ti vanno bene le cose sei positivo.
Ma vanno sempre bene?
Ultimamente sì.
Okay. Sono andate male sei riuscito a...
Sono riuscito a rialzarmi. Tieni presente che io guidavo il carro attrezzi, l'ho già spiegato, già la mia storia è abbastanza conosciuta. Io dormivo in una macchina, in un autogrill. Sono partito con un prestito da 30.000 euro, no, che la banca non mi voleva fare, quindi è entrata in azione una finanziaria che mi ha prestato questi soldi, perché avevo già acquistato una macchina attraverso questa finanziaria, per cui ero
un creditore.
Sì. A loro hai dovuto mostrarlo l'entusiasmo, immagino.
A loro ho dovuto mostrare l'entusiasmo, però la banca mi diceva: no, Ruzza, guardi, vada via, già un lavoro che non ci piace molto, non è ben visto dalle banche. Poi ci chiede anche i soldi, no. Invece la finanziaria mi ha dato questi 30.000, io sono partito con questi 30.000. Pensa che quando ho aperto avevo le riviste, avevo per occupare gli spazi della vetrina. Io mettevo le riviste di orologi, non avevo...
Sì, sì, materia prima.
Avevo materia prima, per cui mettevo le riviste.
Facciamo un bellissimo esercizio.
Vediamo.
Amanti dei soldi, se vi cascasse dal cielo 5 milioni di euro, come li spendereste? Facciamo
ottima
in senso...
domanda.
Ah, va bene, partiamo da Martin.
Io.
Ok, mi piace.
5 milioni di euro.
5 milioni di euro, detassati, puliti.
Puliti, netti.
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 Assumo qualcuno per gestirmeli e...
Li metti a rendita.
Mi metto a consumare il tempo.
Attento a chi li cedi, perché magari un consulente. Ok, perfetto, mi piace, ottima risposta.
Così Nella parentesi della tua domanda, tu ti trovi con 10 milioni di euro.
Grazie. Ruzza, come gestiresti?
Allora, 5 milioni di euro. Ad oggi ti dico, e non è una cazzata, non farei nulla di quello che non faccio oggi. Per cui manterrei il mio profilo, solito tenore di vita. Li avessi avuti 6 anni fa, me li sarei sputtanati tutti. Nel giro di forse 6 mesi? Una roba del genere.
Beh, ho la mentalità cambia tutto.
Con il tempo ho imparato a gestire i soldi, che è la cosa più difficile.
Io penso che li metterei anch'io a rendita, non tutti, diciamo, nel mercato azionario, quindi sicuramente metterei magari un paio di milioni, li aggiungerei ai fondi, e il resto non lo so.
Che fondi?
I fondi, diciamo, ETF,
S&P 500.
Sì, che siano indici, che siano
la parte
cose.
Difficile è diversificare.
Diversificare,
quella
infatti
è la parte più complicata quando hai a disposizione delle grosse somme di denaro. Io bene o male ho visto che ti concentri sempre sulla stessa cosa, quello che ti ha fatto fare quel denaro lì, e diversificare fa un po' paura.
Diversificare fa paura, ma è importantissimo,
importantissimo,
è importantissimo,
certo.
Perché altrimenti ti ritrovi con il culo all'aria e non sai neanche come.
Devi conoscere.
Quindi su 5 milioni probabilmente 2 li metterei davvero in borsa, magari comprerei delle, non lo so, aprirei una piccola holding immobiliare, e gli altri soldi li userei un po' così, se vuoi sempre come investimento, però nel mattone, un po' for fun, quindi prendi, crei un'azienda che magari fa short rental, però ne prendi, prendi una casa a Los Angeles, prendi una a Tokyo, una a Parigi,
bello,
e lo usi per insomma anche per i tuoi scopi, quando
vivi a
puoi
rotazione, diciamo.
Vivi un po' a rotazione, ma nel frattempo comunque sono tutte a rendita, perché sono tutte mete che con lo short rental ti permettono di guadagnare potenzialmente, non so in quanti anni, non ho fatto i conti, io lo sto immaginando, però in qualche anno, magari una decina anche o più o meno, ci rientri anche, quindi poi può essere un business che evolve.
Figo.
Ho letto un libro sui samurai, che si chiama Bushido, e lì c'è una frase di un samurai che dice: che senso ha avere una sacca piena d'oro se quell'oro non ti serve a nulla? Nel senso, se non è un obiettivo per quell'oro.
Infatti era questa la domanda, perché volevo capire in cosa vengono spesi.
Che in molti casi la sacca, allora, piena d'oro serve alla sacca piena d'oro.
Sì, è contestuale a se stessa.
Cioè è un feticcio.
Nel sì, mio, esatto, caso, nel mio lavoro, vengono spesi per comprare questo genere di oggetti. A parte lui, che ha un significato per me particolare, questo orologio, questi sono 14 orologi, 15 con questo, che messi insieme hanno un valore di oltre 2 milioni di euro.
Io ho paura, no? Ho paura di essere qui in questo
tanto
momento.
Non siamo in diretta, per cui
no,
non ci
abbiamo
aspettano.
Chiuso la porta
lì,
chiave.
C'è la chat.
Abbiamo chiuso, non ci aspettano di certo giù. Quello che voglio, allora, attraverso il mio marketing, quindi marketing che ha visto protagonista in primis questo pezzo di plastica, diciamo che io mi sono riuscito a permettere tutti questi altri, un po' come Remida.
Sì, hai trasformato la plastica in
plastica,
oro.
Plastica in oro. E sono tutti oggetti particolarmente interessanti, perché? Perché nel tempo ti possono dare una rendita. Anche un orologio del genere, nel tempo, se comprato al giusto prezzo, ti dà una rendita. Ti faccio un esempio.
Quello cos'è?
Questo è un Rolex Daytona con il quadrante di meteorite. Attenzione, perché è un meteorite vero.
Sì, com'è?
È stato acquistato da Rolex.
Che è stato?
Un pezzo di meteorite su cui ci hanno fatto quadranti per questo modello, per altri modelli. E
un solo meteorite?
Un solo meteorite gigantesco.
Oh, bravi.
Un solo meteorite gigantesco.
Beh, simpatico.
E questo è un orologio che veniva venduto fino a 2 anni fa a 150-160 mila euro, ad oggi viene venduto a 90 mila euro, però un prezzo di listino di 40 mila euro. Prezzo di listino di 40 mila euro, come questo ha un prezzo di listino di 70.000 euro, comunque viene venduto a 20-30, Daytona Platino, sì. Viene venduto a 20-30.000 sopra il listino.
Cos'è, il quadrante Paul Newman?
Quadrante Paul Newman, questo qua è, no, no, quadrante Paul Newman non ce l'ho.
Ho sbagliato, esatto, mi stavo già vantando.
Qual è il tuo preferito?
Mio preferito, io sono per il Tiger. Questo è il mio preferito, un po' pacchiano, non lo uso mai perché è comunque un valore di 350.000 euro e a Milano non lo puoi utilizzare.
Da un po' nell'occhio.
Passi da barbone o...
Come?
Passi da barbone, dico, se indossi quello.
Passi da pezzente, se indossi questo, sì. Passi da pezzente.
È un
po' esagerato.
E quindi
non lo utilizzo, però fa parte della mia collezione di orologi, questo qua, ed è assolutamente uno dei miei preferiti. Però tutto grazie a questo, per me la soddisfazione più grande... è stata raggiungere questo risultato, non
perché da consumatore sei diventato produttore.
Da
anche.
Consumatore sono diventato produttore. Tu pensa che io ho iniziato regalando questi orologi qua. Uh-huh. Io per 3 anni a chiunque acquistava un orologio da me regalavo un Ruzza Watch. Quindi tantissima gente, avrei potuto tranquillamente venderli perché mi chiedevano: me lo vendi? Non sì. l'ho mai venduto. Uh-huh. Addirittura ho rifiutato anche. Che per questo pezzo di plastica sono cifre considerevoli. Ho rifiutato anche 500-600 euro, scusa, mettete altre cifre.
Abitudine.
E cosa ha portato? Questo ha portato a farlo resellare sui vari siti, chiaro, a cifre importanti, 1.000-1.500 euro. Allora cosa ho fatto lì? Ho detto, dopo 3 anni di marketing è giunto il momento di metterlo in vendita. E la soddisfazione per me più grande sono state 2 prevendite che mi hanno permesso di portare a casa, grazie a questo pezzo di plastica, 1.300.000 euro, fatto in 2 giorni.
Bel lancio.
Questa è stata da quando faccio questo mestiere qua, la soddisfazione più grande. Non tanto essere un commerciante di orologi, quello fondamentalmente non me ne frega un cazzo.
Anche perché hai venduto un tuo prodotto in questo caso.
Ho venduto il mio nome.
Perché finora vivi resellato, avevi comprato e venduto.
Ho venduto un mio prodotto.
Tuo, col tuo nome. E ti andrebbe di iniziare a entrare nella jewelry?
È una domanda
proprio
che mi fanno spesso. No, perché poi alla fine quello che tira, quello che ha tendenza ad oggi sono questi orologi. Il mercato è fatto di questi orologi, è fatto dalla richiesta e dall'offerta. Fino che la richiesta sarà bassa e l'offerta, no scusa, al contrario, la richiesta sarà alta e l'offerta sarà bassa, questi oggetti continueranno a prendere un minimo di valore nel tempo. Ma non è un valore che, come durante la bolla speculativa, cresceva nel giro di un mese, 2 mesi, tu tenevi fermo l'oggetto e cresceva. Questi sono investimenti a medio... Che cazzo è? A medio lungo termine.
Scena bellissima.
Ma no, ma sono sincero, ma questo non è mio. Ma quando me l'hai messo?
No, ma non te l'ho messo io.
Allora,
no,
ragazzi, conoscete il test del sonaglio?
Ho visto qualche clip, sì.
No? Ok. In cosa consiste?
Purtroppo devo dirti che questo è fake. Non so
ma com'è possibile? No.
Da chi arrivi,
ma è tuo,
non so
deve
dove
essere
arriva,
tuo. No, no.
Ma non può essere mio, anche perché ti faccio sentire la differenza del sonaglio. Mettiamo il microfono tranquillamente.
Quindi Rolex non vengono con quel patacchino, allora, di autenticità.
Questo a me dovrebbero dare un Nobel. Ti spiego perché.
Per la pace?
Per il marketing.
No, un Nobel perché io ho scoperto, non ho scoperto l'acqua calda, ma ho scoperto un test che è il test più attendibile al mondo per quanto riguarda il riconoscimento di orologi falsi. Attraverso questo suono, lo senti?
Sì, sì, sì.
Dice latta, un po' latta, un po'...
Senti che sibila? Io ho scoperto il test del sonaglio.
Molto più solido.
Sì.
Però un vintage potrebbe fare un rumore simile.
Allora, potrebbe, se è un vintage smagliato, quindi con
io ne ho uno a casa, un po' un occhio di tigre del 96 che c'ha un po' quel mood lì. Infatti te lo porterò così mi dici se è originale o meno.
Non è a questi livelli.
No, assolutamente.
Questo
no.
È un Rolex
questo,
finto.
Questo guarda che non è smagliato, eh.
È così e basta.
È così, giusto. Ma senti che suona?
Sì, sì, sì.
L'ho comprato a Brooklyn, in Little Italy, da dei bengalesi.
Questo sì, è una roba proveniente da...
La Cina. Cioè, no. Mi sa che c'è proprio scritto...
Marrakesh. Sì? Mi sa che è di Marrakesh.
Un cane da tartufo sei.
Perché sennò segna il tempo uguale. Stessa cosa.
Beh,
è un orologio.
Anche un orologio rotto 2 volte al giorno segna il tempo.
Sì. Cioè... Questi però voglio dire, comunque funziona il fatto che.
Funziona, c'è una batteria, non so se è automatico.
Non lo so, eh. Ah, non è stato windato. Secondo me devi.
È pure automatico. Automatico, bella merda.
Sì. Ma infatti questi sono comunque degli oggettini di ingegneria,
sono oggetti,
di precisione.
Sì, assolutamente. Non, allora, io sono dell'idea che non valgono quello che costano. Mm-hmm. No, è tutto un fattore di richiesta offerta. Perché un pezzo di plastica non può valere 350.000 euro. Anche se c'è dietro comunque uno studio ingegneristico, una manifattura pazzesca, ma non può valere 350.000 euro.
È quasi tutto,
vale,
anche marketing.
Bravo, bravo.
Vale 350.000
euro perché la gente lo vuole. Ma come questo? Non può valere 200 euro come li ho venduti. Vale 200 euro perché la gente lo vuole. Sono stati, certo, venduti anche a 500, 1.000 euro, per cui...
Ma perché lo vuole?
Perché è uno status symbol, perché è un orologio che trasmette una storia, parlando del mio, eh? È un orologio che trasmette una storia, la storia di un ragazzo che dal niente qualcosa ha fatto. Quindi la gente, noi viviamo in una società sognatrice, la gente sogna, piace sognare, quindi mi pensano, sì, se sì, ce l'ho fatta io.
Ha acquisito una carica emotiva.
Ha acquisito una carica emotiva, infatti comunque si chiama talismano del benessere.
Ok, non l'ho visto.
Ovvio, ovvio. È tutto studiato.
Quindi c'è anche un po' di scaramanzia.
Ovviamente, insomma. Quindi quello è quello che fa crescere e invoglia la gente ad acquistare questo oggettino. Anche bellino, certo, carino, se vogliamo,
certo,
leggero.
Ho visto un'intervista dell'amministratore delegato di LVMH, che vabbè, il holding più grande al mondo, sì, di, sì, lusso, sì, e tutto il resto. Dice: il mio lavoro è far sì che la gente voglia le mie cose addosso, non è fare le cose, far sì che la gente le voglia.
Certo.
E secondo me il mondo degli orologi, come in tutto il mondo del lusso, il principio è esattamente
quello. Produrre desiderio.
Produrre desiderio. Far sì che la gente lo voglia.
Ma perché, scusa,
per allora, status.
Come
per...
questo non vale i soldi che costa. Ma una pochette Louis Vuitton, che,
certo,
è fatta di plastica, secondo te vale quello che costa?
No.
Assolutamente
no. Chiaro, c'è quel margine lì sopra. Proprio per questo, no, diciamo, status.
Se magari vale anche il mostrarlo alle amiche. Cioè, tu con gli oggetti fai anche
io,
che
guarda,
racconto di appartenere a quelli,
mostrare,
che se lo possono permettere.
Cioè,
o che...
Mostrare, diciamo, che è il segreto anche della vendita di questi orologi qua. Perché se io non mostrassi su Instagram, perché se io non mostrassi sui vari canali social, non avrei... Se aspettiamo l'utenza che ti arriva direttamente in negozio... Ma è impossibile. Io quando ho aperto con uno schema ben preciso, con una strategia ben precisa. Non voglio la gente che mi entra in negozio. Voglio lavorare molto sul digitale e sul mio personal brand. Quello è strategico. Ma non aspettare che la gente che si apre il negozietto...
Però questi sono tutti analogici, non sono digitali.
Bravo, ottima battuta. No, e aspetti che la gente ti entra. Non è così, non può cadere.
Non hai avuto paura che quel marketing si trasformasse in... Cioè, sembrasse che volessi creare invidie. Perché abbiamo avuto Che Guevara sempre che diceva: portate con orgoglio cose che gli altri non possono permettersi. L'orologio un po' rappresenta un oggetto che...
Io ho una domanda.
Oggi, io sarei a disagio a tavolo con delle persone con un orologio che vale...
Della disparità sociale.
L'ostentazione fa parte del marketing di oggi, ma sai quanti ragazzini vengono in negozio da me e mi dicono: Ruzza, mi fai fare una foto all'orologio che la metto su Instagram, faccio finta che è mio. Ma certo, ma io ti faccio fare anche un giro in Lamborghini, io ti faccio fare la foto a tutti gli orologi che vuoi, perché è giusto sognare. Queste sono comunque passioni sane che ad oggi ragazzini di 16-17 anni coltivano altre passioni ben più pericolose, per cui va bene tutto. Io l'orologio non lo utilizzo. Lo metto ogni tanto, ma non sempre, anche perché l'orologio è un accessorio. Io più che altro l'ora la guardo sull'iPhone.
Sono d'accordissimo.
Tu usi la cintura?
Questo è il colmo.
No, io uso la cintura, ma non ne ho bisogno.
Certo.
Perché è un accessorio,
sì.
lì, però non è...
Non, diciamo, la sua funzione
serve,
diventa secondaria.
Diventa secondaria. Se fosse rotto non me ne accorgerei neanche.
Certo.
E tu surri, oggettini che ti porti,
ma
io fisso al collo.
Oggi ho messo l'orologio perché so che era tema orologio, ma nell'ultimo periodo neanche l'orologio indosso. Anzi, volevo fare una riflessione su questa cosa, aprendomi anche un po', perché in passato, quando ho comprato i miei primi Rolex, li ho comprati proprio per quel senso di rivalsa, perché anch'io ho una storia in cui vengo comunque da una situazione in cui non mi è mai mancato nulla, però insomma sicuramente non benestante, e quindi appena ho iniziato a fare i soldi, la prima cosa che ho detto è: voglio far vedere. Beh, che
quello
ho fatto
è uno status symbol. Posso farti una domanda?
Sì.
Hai comprato questi orologi guardando le oscillazioni di mercato?
No, io
li hai comprati fregandotene, mi piace, lo compro.
O quello che mi piaceva.
Questo è lo spirito giusto. L'orologio va comprato come oggetto che ti piace, non va comprato sotto forma,
certo,
di investimento.
Certo.
Il lingotto.
Però io l'ho comprato come accessorio perché mi piaceva, sicuramente per senso di rivalsa, quindi come status symbol.
Certo.
Poi crescendo, anche facendo anche conoscenze diverse, allargando il mio gruppo di amici, conoscendo persone anche che hanno avuto più successo di me, che mi hanno mostrato anche, diciamo, che magari non sempre è giusto, diciamo, affidarsi a questi status symbol.
Però ti piace, comunque è un oggetto che ti piace. Io
Sì, mi piace, no, non sto denigrando assolutamente l'orologio in sé, no, ho notato però in me un'evoluzione, per cui se qualche anno fa compravo l'orologio e tuttora compro un orologio all'anno, un po' come, diciamo, okay, per sancire l'anno compro un orologio all'anno, e, però tralasciando quello ho notato in me un'evoluzione, per cui qualche anno fa lo compravo come senso di rivalsa, come far vedere, ah, quest'anno ho preso questo orologio, che bello, c'ho questa referenza, poi
certo,
non sono
una soddisfazione personale, comunque ti fa capire che hai raggiunto un ottimo,
esatto,
risultato.
Poi comunque, visto che a questo tavolo lavoriamo tutti sui social, volevo chiedere questa cosa perché, ad esempio, voi non ho mai visto con grande orologio al polso, quindi ok. Però
non lo mostriamo almeno, sì.
Esatto, però una cosa che ho notato io è che crescendo, anche a livello di popolarità, mi sono reso conto che il fatto che la gente mi riconoscesse per strada per me era abbastanza soddisfazione di quella ricerca
tu
di status.
Tu eri l'orologio, diciamo.
Io sono diventato un orologio. Sì. Sembra stranissimo dire così, però è un, diciamo, è un'internalizzazione che ho fatto su di me, per cui ora se esco di casa senza orologio non mi cambia la vita. Quando qualche anno fa sono uscito di casa senza l'orologio,
certo,
carino, mi mancava. Ora,
ovvio,
invece diventa un complemento.
E hai riempito un vuoto che,
sì, che avevo io personale,
certo,
esatto,
certo,
l'ho riempito tramite il lavoro, tramite, diciamo, delle prove di successi che ho avuto grazie al mio lavoro e tutto il resto, non solo all'ambito economico. E ora l'orologio è diventato quello che per me assolutamente dovrebbe essere, cioè un accessorio, che se ho un outfit con cui sta particolarmente bene,
bravo,
un orologio,
sì,
classico,
sì,
allora lo indosso, ma non
perché,
diventa,
ma anche perché a volte proprio è respingente vedere come certi oggetti vengano
spinti,
sbattuti,
sì,
in faccia,
sì,
del,
sì,
prossimo.
Sì, 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 a volte sì, è vero.
Mi, beh, sento, a volte provo proprio il disagio di vedere chi si...
Ma dipende sempre come lo porti, se lo porti, sì, con strafottenza e
sì, sì, c'è
e
modo e modo.
Sì, sì, c'è
ti
modo
do
e
ragione,
modo. Sì.
Però dipende sempre che tipo,
certo,
di persona sei. Se sei uno zingaro che va in giro tutto guittonato, pieno di diamanti, allora ti do ragione.
Chiaro.
Ma se sei vestito in un certo modo e hai anche un certo, sì, tipo di comportamento, ti puoi permettere di portarlo.
Sì, penso, sì, ti auto-escludi anche da certe situazioni. Io so che se hai al polso un orologio da mezzo milione di euro, eviti di fare certe cose, eviti certe persone anche, perché
ovviamente,
per evitare di mettere a disagio, anche per evitare di essere,
esatto,
ucciso.
Io spesso, io mi vedo ancora con i miei vecchi amici di vent'anni fa, ma non indosso niente, ma per non parlo, non, quando loro aprono l'argomento soldi, io non apro neanche, non condivido questo tipo di argomento, perché non mi interessa, sarebbe come vantarmi dei miei successi davanti a loro e sbaragliare quello che fondamentalmente,
okay,
io sono riuscito a fare, loro no.
È un,
quindi,
po' un tabuino,
sì,
è un po',
sì,
infatti prima quando parlavate notavo che c'è un po' da giustificarsi subito dopo aver detto una certa cosa, ti viene, hai questo retropensiero come se fossimo filmati in questo momento,
senti un po' nell'occhio del ciclone,
sì, sembra,
sì,
ogni tanto
minimo
si dimentica. Ma invece il rapporto spirituale, cioè parlavate di, cioè si parla di, siete persone pragmatiche, siete persone,
io sì mi ritengo
sì, avete entrambi, immagino, una routine, avete da portare a termine degli obiettivi. Ma
io sono molto metodico,
e non zoom indietro e non vai a vedere ma perché sto facendo tutto questo,
cioè, oltre,
no,
al materiale,
no,
oltre,
dico,
all'essere immerso
allora,
negli oggetti,
se vuoi destabilizzarmi toglimi le abitudini e mi destabilizzi. Io sono uno metodico, devo sempre fare dalla mattina alla sera le stesse cose per una mia stabilità emotiva.
Potremmo dire che trovi un po' la tua spiritualità, sì, in questa routine.
Assolutamente.
La palestra, magari, una,
anche
la,
quella
è la tua meditazione.
Fa parte anche della mia quotidianità. No, certo.
Per la breve conversazione che abbiamo avuto oggi, se, cioè per quello che ho capito di te, ma chiaramente tra virgolette perché non ci conosciamo, la tua spiritualità è anche in questo raggiungimento, sì, in questo miglioramento.
Sì, 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 assolutamente.
Che è una cosa che è molto pragmatica, però cioè, io la categorizzo tranquillamente come spiritualità anche questa. Poi è chiaro che quando parli di spiritualità si apre un varco enorme, ognuno ha le sue, diciamo, idee e il suo contesto, sì, in cui si è, sì, cresciuto, perché, e tutto il
perché
resto.
Perché abbiamo parlato molto di soldi, di come fare soldi, del drive che ti spinge a fare i soldi.
I soldi, sì, a cosa servono?
Secondo
i soldi
me
non ti danno la felicità, ti danno una serenità.
La libertà.
La libertà. La libertà di poter scegliere. Bravo.
Ma perché non, dite che non c'è modo di liberarsi senza i soldi?
Ma come fai? Come fai? Sei schiavo. Senza la tua libertà economica sei schiavo.
E invece liberandosi dalla voglia di avere cose che costano più del necessario.
Allora, quello ti accade.
Il minimalismo.
Esatto, sto dicendo, se si abbassassero invece.
Ma quello diciamo che non è indispensabile avere cose. A me non mi appaga, avere questo non mi appaga. Questo per me è uno strumento che mi serve per lavorare. Ma mi appagava, tu pensa che io il primo Rolex l'ho acquistato che avevo 23 anni e non potevo permettermelo perché guidavo il carro attrezzi, guadagnavo 900 euro al mese. L'ho acquistato da un ragazzo che mi ha dato fiducia e me l'ha fatto pagare in un anno. Mm-hmm. Però a me faceva sentire bene averlo al polso, mi appagava, uscivo con gli amici, guardate io c'ho il Rolex di qua, adesso non me ne frega un cazzo.
Volevo fare un'altra domanda, l'orologio di Teseo. Contesto, mio nonno mi ha regalato un orologio.
Ok.
È un vecchissimo Swatch tutto rotto, con il cinturino tutto distrutto, il vetro rotto, e quindi dovrò sostituire tutti i pezzi. Il fatto che io debba sostituire tutti i pezzi, quindi il fatto che sia un orologio diverso, ma il fatto che comunque il principio mi sia stato regalato da mio nonno, fa sì che quell'orologio sia comunque l'orologio di mio nonno. Oppure
sì,
sarà
sì,
un.
Perché comunque diciamo che l'oggetto è quello, che poi ci cambi i pezzi all'interno.
Anche il movimento, devo cambiare poi, tutto.
Fa niente, l'oggetto è quello. È quello, non è l'oggetto in sé, ma è il ricordo che tu hai di quell'oggetto.
L'emozione che ci attacco io sopra.
L'emozione che ti trasmette quell'oggetto lì.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
Per cui cambia tutti i pezzi che vuoi, che rimarrà sempre l'orologio di tuo nonno.
Come ricostruire un palazzo che è stato bombardato, sì, ti dà sempre quell'emozione.
Certo.
Sì, 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 sì.
E Ruzza, tu hai il primo orologio? Il tuo?
Il mio primo orologio, sì, sì, sì. No, l'ho venduto, a dire il vero. Io non
era quel Rolex del quale
parlavi?
Era quel
Rolex che ho comprato con pagamento rateale in un anno.
Ti piacerebbe riaverlo?
No, non sono uno che guarda troppo al passato. Mi piace pensare al passato quando magari ho dei momenti difficili. Mm-hmm. Però non sono legato.
Nostalgico, non sei troppo nostalgico.
Ma sei lanciato. Proprio. Beh, anche perché.
Zero proprio. Sì. Anche preferisco perché. Anche perché ho fatto 40 anni, fondamentalmente ho fatto 40 anni di merda, no? E 6 anni fatti bene, per cui tu saresti legato al passato, no? Zero.
È che è un presente tanto è un presente che ti piace tanto,
esatto,
e dici, ma che cazzo,
esatto,
me lo fa fare,
esatto.
Non voglio nessun tipo, esatto, di collegamento, zero, se zero, non il zero, fatto che l'ho superato,
esatto, che è quello che poi ti permette, diciamo, il pensiero del passato ti permette di andare al futuro. Stop.
Bello, beh, mi piace perché parliamo di tempo con 2,5 milioni di, sì, orologi. Ma infatti.
Oh, ma io spero di riuscire a venderne qualcuno qua.
Se vuoi fare una breve televendita,
prova a vendermi un orologio.
Una rassegna.
Vendimi questo orologio.
Ti vendo questo orologio. Sappi.
Jordan Belfort.
Ti vendo questo orologio. Allora, sicuramente è un pezzo di plastica. Sicuramente non ti darà le stesse emozioni di quello che hai tu al polso. Che non ce l'hai,
esatto. Difficile,
ma è sempre un orologio da 250.000 euro che agli occhi delle persone comuni non dà nell'occhio, quindi non rischi la rapina, è un motivo per comprarlo.
Dici che non si nota.
A Milano è un motivo per comprarlo, non si nota,
perché così non ti accoltellano, puoi spendere 250.000 euro per non farti accoltellare.
Puoi andare in giro con 250.000 euro e non rischiare la rapina.
Ma non posso non rapinarmi perché è illegale.
Bravo,
bravo.
qui a Milano funziona così.
Prego, toglimelo il prima possibile.
Ho paura. Comunque, per la tua incolumità.
25 grammi,
Fa paura. 25 grammi? Leggero.
25 grammi.
Non voglio essere scortese con questo Richard Mille. Posso dire cosa penso?
Sì.
Sembra uno di quei braccialetti che ti danno in piscina.
Sembra per... l'orologio delle patatine.
Qualcosa del genere.
Delle tartarughe ninja.
Ma per sbloccare l'armadietto dopo la piscina.
È per quello che, è per questo che ad oggi conviene comprarlo. Perché non lo notano.
È vero. Ma scusa, è impermeabile?
E poi c'è anche da dire una roba. In caso dovessero... talmente leggero che in caso dovessero rubartelo non te ne accorgeresti neanche.
Fantastico.
Quindi il trauma non c'è.
Si sente il suono, almeno in questo si sente il suono. Si sente strap. C'è lo strap.
Sì. Originale, si sente.
Si sente,
si sente.
Che paura che i Rolex riescono a sfilarti e non te ne accorgi.
Sfilano,
Quella è una violazione assurda. Ma anche ti senti tonto.
Dovrebbero farli con l'allarme.
Non ti accorgi di niente. Ma anche con questi. Questi qua, a Leclerc hanno sfilato.
Sì, sì.
A Carlo Sainz hanno sfilato, Richard Mille. E loro non se ne sono accorti. A Leclerc, tra l'altro, durante una foto.
Sì,
stava facendo una foto... e si è ritrovato senza orologio.
C'è la foto, Madonna. Quindi c'è la foto che glielo stanno sfilando.
No. Comunque tu pensa, orologio da 3,5 milioni l'hanno ritrovato.
Che lo avevano venduto a 200.000 tipo, no? Mi sa 100, poco dopo.
C'è una roba tipo 100.000 euro.
Sì, ma perché tanto era segnato, cioè era un unico pezzo,
allora,
no? Era un
unico pezzo al mondo. Chiunque l'abbia preso comunque ha un cervello come un piccione, perché è un mandato di cattura quello,
certo,
è
riconducibile al 100%.
Ma infatti, ma ci pensavo,
sì,
ma
qual è il ricettatore?
È il mercato nero, scusa, infatti, come è possibile? Perché uno dovrebbe comprare al mercato nero? Perché è appassionato all'oggetto?
Allora, ad oggi io ti dico che mercato degli orologi rubati, non pensare che risparmi chissà cosa, I rapinatori te lo propongono alle stesse cifre, per cui
certo. in cash, che è complicato avere contanti.
Però tu dici, perché comprarlo se poi non posso usarlo, una roba del genere? Secondo me va al, diciamo, mercato della memorabilia. Cioè,
no,
proprio
ma attenzione,
tipo...
ti spiego come funziona il mercato degli orologi rubati.
Segnatevi.
Questo orologio è contraddistinto da un numero seriale, no? Quando un orologio viene rubato, viene rifatta la cassa. Viene limata la cassa e viene fatto un timbro dei numeri di un orologio uguale, identico, e viene rimesso sul mercato.
Ok, quindi non lo sai.
Non è il numero precedente viene segnalato sia in commissariato, sia in caserma, polizia, sia in concessionaria.
Sparito.
Ufficiale.
Ma una verifica non
esiste più l'orologio.
Ma a una verifica non emerge la limatura.
Certo che emerge, devi avere comunque una certa conoscenza. Mi sono capitati orologi con i numeri limati.
Ui.
Ovviamente lascio stare, non li compro, non mi interessa.
Certo.
No?
Poi vai a sapere.
Però magari hanno anche un prezzo più basso e alcuni reseller li acquistano per specularci sopra.
Sì, si presta tantissimo.
Però non ha senso fare come con le auto che... le si smonta in mille pezzi e si vendono i singoli componenti. È l'insieme, il tutto.
Li rimettono sul mercato limati qua, oppure li rimettono sul mercato con i suoi numeri originali in mercato estero.
Liquidabilissimo.
E invece quelli che non sono liquidabili, secondo me, rientrano in quell'ambito della memorabilia, per cui tipo i vasi della dinastia Ming, che sono talmente illegali che se li vedono scatta l'Interpol e chi più ne ha più ne metta. Però il collezionista è disposto a spendere 3 milioni per l'orologio di Leclerc,
il
dice,
vero appassionato.
Io sì, sono tifoso, lo vedo che vince il Gran Premio, voglio il suo orologio in casa anche se non lo vedrà mai nessuno.
Quelli
sì,
sono i veri appassionati.
Quelli sono i veri appassionati.
Veri appassionati.
Sono loro che muovono il mercato.
Che paura, Madonna. Beh, bene. Davvero, a sapere che avresti portato questa roba qui, avremmo fatto
una Glock.
Potevamo fare
bonificare il quartiere.
Potevi fare una storia prima, così vedi quanta gente trovavamo qua sotto disposta a puntarmi una pistola per prenderselo. Mi è capitato, pistola in testa.
Porca.
Pistola in testa.
Oh, la Madonna.
E cosa hai fatto in quella situazione?
Allora, io ho reagito istintivamente tirando una gomitata dietro, ma perché pensavo fosse una persona che conoscevo che mi stesse facendo uno scherzo.
Quindi una gomitatina.
Così, aspetta, tirato la gomitata, mi hanno riempito di botte.
Oddio,
in cinque. Mi hanno preso tutto quello che avevo, compreso l'orologio, certo. E ciao.
Quanto tempo fa?
2 anni fa.
E quanto è durata la...
l'aggressione? 5 minuti con la gente che era lì con i telefonini a guardare e nessuno
che angoscia
in centro.
In centro a Milano.
5 minuti sono un'eternità.
5 minuti perché sai perché 5 minuti? Perché allora, quando ero a terra, lui ha chiamato degli amici che erano nascosti e sono venuti lì a picchiarmi, nonostante io gli abbia consegnato tutto, non gli bastavano gli orologi. Ma non,
gli stavi un po' sul cazzo.
Gli stavo un po' sul cazzo, ho continuato a picchiarmi.
Ma che roba assurda. Rischi del mestiere, io mi auguro davvero che ti... Vabbè, dici
io adesso ho sempre una guardia giurata fuori. Io non apro nessuno se non ho la mia guardia.
Sì.
Non ne vale la pena.
Un rischio troppo elevato.
Ti ammazzano.
Ma poi anche cioè, chi viene a rubare l'orologio è, secondo me, una persona che non ha niente da perdere. Quindi sì. Non è l'orologio, è proprio che dice, cioè, devo rischiare di essere accoltellato per cosa.
Questo magari è nervoso, gli parte un colpo.
Certo, ti rovini la vita per cosa.
Noi parliamo di soldi, parliamo di tanti soldi, perché per noi è diventata la normalità, però se andiamo indietro nel passato
certo.
E ci mettiamo nelle situazioni di oggi, ragazzi...
Porco Giuda, sono 5 anni, 10 anni di vita.
Con 70.000 euro una persona ci campa 5 anni.
Infatti è quello che pensavo. Cioè, esatto.
Bisogna entrare nella testa della gente.
Non lo indossi, non lo puoi indossare.
A Milano,
la maglia a maniche lunghe, non so, devi coprire.
A Milano purtroppo no, perché c'è una grande concentrazione di persone che arrivano dal sud d'Italia, senza nulla togliere, per carità, io sono... che tutto il mondo è paese, però vengono dal sud Italia per rapinare gli orologi. Vai in Corso Como, non puoi girare sabato sera in Corso Como con un orologio, perché 100% te lo rapinano. Provo ad andare in stazione centrale a vedere Garibaldi, quelle zone lì, a vedere come sono tenute sotto scacco dai nordafricani che ti puntano per vedere se hai l'orologio.
Ci sono proprio delle gang organizzate.
Sì, organizzate. Sì,
ma infatti ogni tanto vedi gli articoli che ne beccano qualcuno.
Ma se tu vai su Google, metti rapina Rolex, guarda cosa ti esce.
Solo oggi, magari a Milano.
Solo oggi.
Rapina Rolex Milano. Vediamo l'ultima. Tabaccaio massacrato a calci e pugni per il Rolex da 50.000 euro.
L'avevo vista.
Tra in manette.
Almeno li hanno presi.
Hanno sgominato di recente una banda del sud Italia. Di Bologna.
Di rapinatori di Rolex bolognesi?
Sì.
Vedi. Comunisti con Rolex. brutto. Infatti è un rischio che uno...
È un rischio che oggi non vale la pena correre. Cosa me ne frega di andare in giro con i Rolex da 50.000 euro? Non mi interessa,
certo.
Li metto ogni tanto.
Fa ridere detto da te, quello è il fatto che mi piace.
No, ma è una cosa che davvero usi come accessorio. Lo indossi se hai una serata con gli amici, sai che vai nel tot ristorante.
Ma se vado al ristorante, l'orologio me lo metto in tasca. Lo tiro fuori al ristorante. Sì. Basta, stop.
Vabbè, tu sei anche una persona di alto profilo, uno ti vede in giro lo sa che c'è l'orologio.
Esco dal ristorante non con l'orologio al polso, prendo un taxi, vado a casa.
Ma senti, invece tu, Salvatore, hai fatto una cosa sul storytelling che non riguardava tanto degli oggetti fisici, ma una loro simulazione, no? Con il gaming,
cioè?
Con i videogiochi. Cioè, tu hai fatto racconto delle tue avventure nei videogiochi, no? Allora ti ripropongo una domanda che hanno fatto a me, per il mio mondo Minecraft.
Sì.
Se dovessi vendere il tuo mondo Minecraft, che valore gli daresti, economico?
Guarda, questa è una domanda molto interessante, perché posso darti anche una risposta in realtà.
Ti anche l'ho data, quindi.
Ok, non ti posso dare una risposta per il mondo di oggi, cioè il mondo che ho ora sul secondo canale, che è la stagione numero 6. Però poco dopo la quarantena...
Però io voglio anche quella, prova a fare un...
Allora, diciamo, il mondo di oggi non c'è un download pubblico e quindi lì si torna domanda e offerta. Onestamente non so quanto potrebbe valere a livello proprio di market cap, quanto potrebbe essere disposto a pagare una persona per il download. Secondo me intorno ai 50-60 euro la gente potrebbe pagare per scaricare, non so quanti, però mi arrivano proposte di tipo scaricare i vecchi mondi
a pagamento. E se si parlasse di un compratore unico che vuole l'esclusiva?
Per tutto.
Sul bene digitale fai un NFT, di modo che sia certificato che il mondo è solo uno, ed è suo?
È un'ottima domanda, non ne ho idea. Posso fare un...
Ti dico, parti dalla mia stima sul mio mondo, che non vale un granché. Io gli do circa 350.000 euro.
Ok.
Devono spendere per comprarsi il tuo mondo di Minecraft.
E allora, ora...
Quanto ci hai messo a farlo?
Ma Guarda, attualmente è il mondo hardcore più longevo d'Italia. Ci ho messo.
Sono fiero di te.
Tutto
fratello.
In live, tutto documentato. Si è visto.
Tanta roba. Ruzzo, sai di cosa stiamo parlando?
No, sinceramente.
È un videogioco. È Minecraft.
Un mondo a me totalmente sconosciuto.
Minecraft. Hai mai visto il gioco dei cubetti?
No, non ho mai. Cubetti. Allora, non sono un giocatore, non ho mai giocato ai videogame. Mai.
Vabbè, cazzo, ci sta, prima ci sta.
Conosco Fortnite perché ci gioco.
Sì, vabbè,
no, ma è un'altra.
No, no, ma Minecraft è qui. Fortnite.
È presente ora. Lego. Eh? Il Lego.
Io vengo da quella scuola.
Ecco,
Lego.
Minecraft è il Lego infinito.
È un Lego online che puoi giocare con gli amici. È il gioco più venduto al mondo.
Ci sono persone che ci dedicano anni. Cioè, da quanto ci hai messo a costruire quel mondo?
Un annetto circa.
Vabbè, neanche troppo.
Un anno.
Non è tanto.
Quante ore al giorno?
Quando avevo molto drive, tra le 6 e le 9.
Un lavoro, cazzo.
Un lavoro.
Sì, sì.
Per quello gli dai un valore.
E quanto l'hai valutato?
350.000.
Secondo me, ora chiaramente si fa pur parler. Tutte le stagioni si potrebbe parlare magari di non lo so, voglio dire un milione, perché non so se pagherei così tanto io per avere un mondo.
Tu ti dai il valore che vuoi al tuo mondo.
Esatto. Immaginatelo anche come uno dei tuoi business, cioè magari non so addirittura se dovresti rinunciarmi, no?
Non so se lo conterei come un asset, onestamente, il mio mondo di Minecraft. Però ti posso dire, qualche anno fa ho fatto una collaborazione con questo ragazzo che ho conosciuto al Guggenheim di Venezia, perché okay. Per qualche mese ho collaborato con il Guggenheim e ho conosciuto questo artista tedesco che ora vive in Cile, si chiama Jan Vorman, okay. Che è uno molto famoso per il Lego, per l'appunto, perché è quello che riempie i muri dove ci sono i buchi, ci mette i Lego.
Bello.
Lui l'ho conosciuto durante una collaborazione al Guggenheim, siamo rimasti in contatto e lui è rimasto molto affascinato dal mondo di Minecraft, perché gli dicevo no, io faccio questo, faccio quello di qua di là, è rimasto affascinato, siamo rimasti in contatto e lui ha messo insieme un gruppo di 8-10 artisti, non mi ricordo di preciso, forse erano 9 o 10, da tutto il mondo, molti americani, tra cui anche quello che ha creato la grafica di Space Invader, dell'alienino. Questi artisti hanno creato delle opere nel loro stile, tra l'altro anche un super artista che ora sta esplodendo, che fa tipo i murales rompendo con il martello pneumatico. Quindi lui prende la parete bianca e con il martello pneumatico fa i ritratti in basso rilievo. Cazzo. Bellissimo, non mi ricordo il nome. E tutti Vils, esatto, e lui ha partecipato a questo progetto anche e hanno creato tutta una serie di composizioni artistiche dedicate al mio mondo di Minecraft, che io poi nella mia serie ho riprodotto e hanno esposto al Total Museum a Seoul. E quindi
molto interessante.
Quindi potresti dare un valore economico a questa cosa?
Sì.
Non so quanto, onestamente.
Un milioncino, hai detto.
No, un milioncino per tutti i miei mondi di Minecraft, ma pur parlare, non so se effettivamente qualcuno mi darebbe un milione per l'esclusiva di Minecraft.
Però guarda che il ponte con il mondo del mercato dell'arte, volendo.
Sì, è reale. Sì. In questo progetto in particolare, anche perché il Total Museum.
Se consideri Minecraft come una materia.
Sì, sì come uno strumento di espressione.
Tu, Ruzza, quanto venderesti la tua attività, Ruzza Orologi?
Bella domanda, eh.
Devi calcolare ovviamente tutta
bella
la.
Bella domanda, guarda. Ti dico, ho avuto delle offerte, non l'ho venduta, e perché io penso che, allora, dovrei chiedere, che la mia attività sono io, quindi
sì.
Io dovrei chiedere un anno, almeno un anno del mio fatturato. Nessuno è disposto a tirare fuori comunque 20-30 milioni di euro per un posto che può farsi tranquillamente da solo, perché senza di me quel posto non funzionerebbe.
Dovresti vendere te stesso.
Dovrei vendere me stesso.
Sì, dovresti fare un exit parziale.
Esatto.
Per cui mantieni. Allora, uno di solito quando è in azienda vuole anche la maggioranza, quindi magari vendi il 51% a qualcuno che ti dà 100 milioni
e io dovrei
e
rimanere
tu
dentro.
Rimani dentro,
certo,
come
certo.
Diciamo così parte sì. Operativa.
Mi danno anche 20 milioni? Vado via, subito.
Non vai via perché devi rimanere, certo. Se no da fare
cedo.
Un 20 milioni per
solo
il 51%.
Solo che nessuno è disposto a farlo, purtroppo.
No, però potrebbe avere senso per una persona, per un fondo magari che ha già un'ottica di dire vuoi fare tipo l'anticovinaio degli orologi, capito?
Sì.
Cioè
sì,
apri a Parigi, apri a Londra, chiaro che lì c'è anche un po' il problema della lingua, hai bisogno
capaci.
Di delle collaborazioni internazionali.
Questo,
ma
purtroppo questo qua è un lavoro talmente delicato che se non sei te a gestirlo, se non sei te in prima
non hai la credibilità
a condurlo, prima di tutto non hai la credibilità, poi è pericoloso.
Fai dei buchi,
prendi falsi, magari ti capitano orologi rubati, magari vuoi comprare orologi rubati perché costano meno, e fatto col mio nome avrebbe un certo peso, per cui evito anche di aprire e di valutare franchising.
Ti va, chiaro, giustamente chiaro. Ti fidi più di te stesso che di chiunque altro, soprattutto nel tuo ambiente.
Ah, ce l'hai, io ce l'ho regalato.
Allora, per me questi sono degli oggettini
Casio, belli, sì. Guarda che questi... Comunque sono carini.
Sono degli oggettini deliziosi, per me, i casi.
Penso che sia stato il primo orologio di quasi tutti.
Sì, quello lì è proprio...
Sì, dell'infanzia.
Mi ricorda in tempi di infanzia.
È iconico. Guarda che sibila poco.
Si fa valere, eh?
Cioè, è un bel prodotto comunque, eh?
Infatti, Casio,
ha un valore affettivo perché me l'hai regalato tu.
Esatto.
Quando me l'ha regalato però gli ho detto io odio il tempo, Luis.
Io odio il tempo. Bello, io odio il
non
tempo.
Non vuoi vedere, non vuoi. Io invece controllo sempre. Anzi, Casio, adesso non vorrei fare pubblicità anche perché non mi hanno mai fatto fare una pubblicità. G-Shock in particolare ha messo
carino
all'asta
G-Shock, bello.
Questi qua sono, l'hanno fatto anche d'oro vero, l'hanno venduto all'asta,
sì, lo so
sì, 100.000 euro,
sì una roba del genere.
Ne hanno fatto una adesso per il 40esimo anniversario, 50esimo.
A G-Shock fai degli ottimi prodotti, ma come,
però
come,
sono digitali, sono
orologi digitali, non hanno una grande manifattura, però lì è un mercato che va avanti da 30 anni,
e poi sono iconici, hanno una forma iconica,
costano poco e hanno una forma iconica.
C'è una prospettiva futura secondo te per il mondo del digitale, che riesca ad affiancarsi?
Non potrai mai andare pari passo con l'altra orologeria sul digitale. Perché? Perché ti cambia totalmente il target di persone. Chi indossa orologi digitali non sono appassionati di orologeria. Chi sono gli appassionati di orologeria non indossano orologi digitali, per cui vanno proprio in conflitto.
Sì. Però c'è di mezzo la misurazione del tempo. Tipo, se a me proponessero un orologio da polso, però atomico, quindi capace di contare le frazioni nell'ordine del miliardesimo di secondo, tipo.
Penso che tu sia l'unica persona che sarebbe interessata a quel tipo di orologio.
Perché no?
Figo,
è super preciso.
No, no, cioè, assolutamente.
Un orologio, allora, che sarebbe in grado di vedere la variazione.
C'è un Patek Philippe che
fa
una roba del genere, tra l'altro.
Gli orologi precisi non sono di certo questi. Questi sono orologi automatici che perdono minuti, non so ogni quanto.
Quindi il valore non sta tanto nella capacità di scandire il giorno.
L'orologio che ha al polso Lewis è molto più preciso di un Rolex.
Non si scarica mai.
È un orologio digitale. Per cui sono gli orologi più precisi al mondo, sono i quarzo, i digitali. Gli orologi automatici purtroppo belli quanto vuoi, ma non puoi dire che siano precisi.
E comunque l'orologio più bello della storia è il Casio con la calcolatrice integrata.
Bello. Sarebbe, la scientifica.
Status.
Calcolatrice scientifica.
Grande.
Sì, il doppio.
Sì,
lo ricordo.
Guardate il Casio G-Shock che hanno messo all'asta di recente, l'hanno venduto tipo a 400.000 euro, una cosa
bello,
del genere.
Guarda che esteticamente è molto
d'oro.
Bello,
dorato, è ovviamente digitale e fatto dall'intelligenza artificiale. Vabbè, qui hanno voluto fare
che sboroni.
Sì, vabbè,
però insomma, bello.
Questa cosa un po' me lo svaluta.
Volevo
fatto
fare...
l'intelligenza artificiale,
ma sì, perché l'ha fatto una macchina, che ci vuole anche un tasto.
Ma poi figurati che cosa avrà mai fatto. Secondo me ha fatto fare qualche formina qui fluida.
No, vabbè, l'ha fatto fare tutto il disegno e poi l'hanno fatto ripassare dagli ingegneri.
Aspetta, te ne passo uno che mi aveva colpito qualche tempo fa. Jacob & Co Casino Tourbillon.
L'orologio dei l'orologio dei ludopatici.
Sì, mi sembra irresistibile.
Ah sì, che è una...
la roulotte.
Vai con un video, voglio vederlo spinnare.
No, non...
Ti prego.
Vai, va bene.
Allora, questo è molto pacchiano, ma cioè, questa è arte. Cioè, mettere questa cosa in uno spazio così piccolo è davvero difficile.
Giacomo & Co.
Giacomo & Co. producono orologi... È incredibile.
Le disegna il signore stesso, Giacomo & Co. Cognome Enco.
Sì. Cioè, pensa che sei a un meeting di lavoro, stai chiudendo un affare multimilionario, tiri fuori il tuo Giacomo & Co con la pallina e dici: se esce rosso ti do 2 milioni in più, se esce nero mi dai 2 milioni in più a me.
Lì ma è proprio... come gesto di dominanza, no? Sì, lui ti sta parlando e mentre tu sei lì.
Di che giochi?
Lì i soldi sono diventati proprio noiosi, Cioè, a quel punto lì hai bisogno di qualche stimolo. Ho visto che fanno anche Giacomo & Co. Secondo me per i russi, gli arabi.
Cristiano eccetera. Ronaldo ne possiede
il Bugatti,
parecchi,
tipo.
Anche il Bugatti.
Ah, sono... quello con la rappresentazione del motore, sì, bello.
Sì. Sono gran belli orologi, hanno un mercato importante, diciamo che chi compra quel genere d'orologio non guarda l'investimento. Compri un orologio sapendo che spenderai 1,5 milioni/2 milioni, ma ne perderai l'anno dopo 500,000, certo, perché sul certo. mercato non vale quei soldi.
È un giocattolo, uno sfizio.
È un giocattolo e uno sfizio.
Sì, lì è proprio i soldi sì. non tranquilli che ne ho.
Beh,
è
ma
proprio...
ci sono Richard Mille da 5, 6, 7 milioni, ragazzi.
Che follia.
Io mi chiedo come cavolo fai andare in giro con un orologio del genere. Ovviamente devi avere la guardia
vivi in un mondo parallello, vivi in jet privato, Rolls Royce con autista, però guardie
sì, esatto. È una sorta di eminenza grigia, cioè è anche uno che non si mostra,
cioè,
così
per
mai.
Dire io orologi ora non sono un grande esperto, quindi non so dirti quanto costano, ma quando sei un po' nel, diciamo, nell'ambito, riconosci quando sono delle robe importanti. Magari sono false, poi però metti caso fossero vere.
No, lo vedi. Lo
io
vedi
non ho
subito.
Quell'occhio attentissimo comunque. Però metti caso che fossero veri gli orologi costosi che ho visto. Io sono due posti nel mondo in cui ne ho visti davvero tanti. Uno è Dubai, perché a Dubai, comunque essendo un paese sicuro, ne ho visti tanti, e l'altra è Tokyo. Io a Tokyo in metro ho visto degli orologi che non credevo di poter vedere in una metro.
Che se vai qua con un Rolex in metropolitana ti buttano sotto la metro.
Ma fermano la metro
sperando che salti fuori il braccio con l'orologio, perché voi non sapete che capita spesso, ma capita veramente spesso, poi mi arrivano anche... alcune persone che mi dicono: io ho fatto un incidente, mi sono svegliato senza orologio. Ragazzi,
Pulca, che tipo chi viene a soccorrere?
L'occasione fa l'uomo al
medico. Ti vengono a soccorrere c'è il rischio che ti rubino proprio gli operatori sanitari l'orologio.
Che infamata.
Mentre sei lì disposto.
Magari finanziano le ambulanze con quei soldi, che ne sai.
È andati sì in beneficenza, era per una
magari
buona causa.
Era per una buona causa.
Visto che non te lo meritavi abbastanza, tu questo si mette a fare gli incidenti esatto. con un orologio del genere.
Ma quando esci in macchina meglio non avere l'orologio, perché non sai poi come va a finire.
No, certo. Però tipo Tokyo, che è una città super ricca rispetto magari a New York, che è la versione diciamo occidentale di Tokyo, però che è molto più pericolosa. Cioè io a Tokyo davvero ho visto quella roba, per cui ci credo che a Tokyo girino persone con magari 3 milioni di orologi al polso in totale tranquillità,
sì, sì,
perché è una città talmente
certo,
sicura.
Ma anche Dubai se rubi ti tagliano le mani, non è come qua che se rubi ti danno un premio,
un incentivo,
ti danno un incentivo.
Bravo, vai, fallo ancora,
fallo ancora, bravo. È purtroppo in Italia così.
Vi vedo molto fieri del vostro presente. Futuro, questo ha fatto l'intervistatore, cazzo, sono uscito dalle nostre linee guida.
Ti tocca, è la quota,
ogni tanto,
lo
sì.
devi fare.
Sì.
Ma che dire, non so se ha molto senso vivere troppo nel futuro se non con l'ambizione di provare a fare di meglio, che non per forza vuol dire meglio a livello economico, ma meglio in diversi fattori della propria vita. Sono arrivato al punto in cui, nonostante io sia giovane, non ancora, cioè non vecchio ma non giovanissimo, in cui cioè vivo molto alla giornata, alla mia quotidianità, e poi cerco di guardare al futuro con magari i miei obiettivi che poi mi danno anche quel carburante,
cioè
l'entusiasmo per il futuro, ma sempre con quell'alone di come andrà bene. Cioè a me, per me l'importante è vivere oggi, viverlo con serenità, tranquillità e viverlo bene.
Anche tu, io mi godo il presente cercando di costruire comunque piano, senza bruciare più le tappe, perché le ho bruciate già nel mio settore, pian pianino cercando di costruire qualcosa sempre con più ambizione.
Ok, quindi
voi?
Ah, guarda, noi siamo sempre due.
Non si torna indietro neanche per prendere la rincorsa.
Senza futuro a cazzo duro. Ecco. Questa è una delle nostre.
È sempre
massime.
Importante porsi degli obiettivi.
Quello sì.
Altrimenti sei statico e fermo.
Quello sì.
È un piccolo piano.
A livello
seguirli.
Mentale proprio.
Sì, sì, sì. Infatti, la palestra in questo. Io provo a non parlarne, però è necessario.
Guarda, la palestra.
Ma ora ti strappi la maglia?
La palestra a me ha aiutato tantissimo. Nel senso che. Allora, ho molta più fiducia in me stesso da quando mi vedo bene fisicamente. E io prima ero grasso con il pancione, tettone. Da quando mi sono messo in forma, poi è stato complementare al lavoro. Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, grazie anche all'aspetto fisico. molto importante.
Eh sì, sì, e lì, da, pensi, della confidence.
E lì parlo con voi perché siete i muscolosi, non me ne volete, ma siete i muscolosi al tavolo. Io sicuramente no. Pensi che questa cosa sia derivata anche dal fatto che tu vai in palestra, dai un effort e continua a dare effort e poi un giorno vedi un risultato e questa cosa ti viene tradotta poi anche nel lavoro, quindi dici, certo, magari non vedo il risultato domani, non lo vedo tra una settimana, tra un mese, però io continuo a dare effort, continuo a dare effort? Palestra.
Fatica, okay. quanto
ma poi
cos'è
concentrazione.
La palestra invece.
Anche quello è un luogo dove si solleva della ghisa.
Una volta che io ho fatto la mia ora di palestra, ma sai che sto molto meglio, sarà una questione di endorfine, ne so, però sono anche più contento, no? Se salto, cioè il giorno che salto mi capita, magari non mi sveglio,
vergogna,
sto male,
non vedo l'ora
che passi la notte per
andare
per
poi in palestra
il giorno che ho balzato.
Bello, sì, sì. Bello.
Sì, sì, è tutto complementare. Poi aiuta, è un po' una dimostrazione, come un orologio di lusso, il corpo è ho lavorato per avere questa cosa qui.
Anche perché c'è un detto: non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma si ingrassa da Capodanno a Natale.
Che non è, diciamo, quel piccolo lasso di tempo.
Certo. Quindi tu costruisci il tuo percorso anche fisico nel tempo, ma non è che diventi muscoloso il primo giorno, certo, di palestra. Un fisico come anche quello di Lewis, come modestamente il mio, richiede sacrifici.
Chiaro.
E poi, a differenza degli orologi e dei soldi, il corpo non lo puoi comprare. Un bel corpo, un corpo funzionale, la salute.
Bravo. Oddio,
dipende a chi chiedi,
Sì. Sì, ci sono. Che corpo vuoi?
Silvio Berlusconi si vocifera.
Ah, parlo di muscoli.
Faceva delle iniezioni da 25.000 euro a iniezione per non invecchiare. Eppure anche lui, pluristramiliardario, è morto. Per cui i soldi comprano tutto, ma non il tempo.
Non il tempo
e non la salute, di certo.
I muscoli neanche. Non ti comprano i muscoli.
Ma come il Sintiol?
Oh, quello sì, è vero, effettivamente pure quello. Vabbè che è economico, penso sia olio da friggere.
Non
sì,
ne ho idea, olio. Mi fa una paura quando vedo quelle foto lì.
Si dice anche, non sei brutto, sei solo povero, perché purtroppo...
Guarda, purtroppo. È verissimo. È verissimo. Cioè, la risata da ricco.
Sì, esatto.
Un po' di botox, una punturina, magari hai due soldi in più, allora, io, fai i denti.
Esatto. Guarda, io il botox, quelle robe lì non l'ho mai provato, però posso parlare per quella che è la mia esperienza personale. Sono cresciuto che non avevamo i soldi in famiglia per l'apparecchio, quindi io sono cresciuto, i miei primi video su YouTube avevo i denti storti. I primi soldi mi sono rifatto tutti i denti.
Storti, giallini, non mi piacciono.
Portavo gli occhiali, mi sono operato gli occhi.
Il biglietto da visita più importante sono il sorriso, lo sguardo.
Assolutamente. Ora, trapianto di capelli, ancora non ho trovato qualcuno che riesce a farmelo bene.
Io l'ho fatto il trapianto di capelli.
Purtroppo
ne ho fatti due e ti devo dire che ha funzionato. Allora, funziona se hai
tanti capelli donatori, mi hanno detto.
Io non ne ho. Donatori. Purtroppo non puoi prenderli da un'altra persona perché esiste solo l'autotrapianto.
Che significa, scusa, tra capelli donatori l'area?
Probabilmente c'è una zona. Guarda, su di me lo vedi molto bene, essendo rasato, c'è una zona più volumetrica, più densa. Okay. Questi sono i capelli donatori.
Okay.
Quando vai a vedere col microscopio lì, io ho fatto la visita e mi hanno fatto vedere come funziona. La dottoressa mi ha detto: no, guarda, se vuoi possiamo mettere un po' davanti, ma poi comunque li perderei qui e poi ti rimaneva il buco. Ho detto: guarda, va bene rasato,
fare il tatuaggio.
Sono contento.
Ma non ti preoccupare, perché queste sono tutte apparenze. L'importante è essere belli dentro, e tu lo sei.
Grazie.
C'è anche la patch cutanea,
No, ma quella roba lì, secondo me, io sudo tanto, secondo me è un casino. No, è un casino.
Conosco perché non l'ho mai indossata, però se sudi, forse qualche problemino magari.
No, fatto sta, ti vanno lì col microscopio e ti vedono quanti capelli hai, ma non solo proprio il capello, ma il capello dal bulbo non è che esce un singolo capello, alcuni ne escono due, alcuni ne escono tre.
Okay.
E quindi loro cosa fanno durante l'operazione? Prendono tutta una parte di questi capelli donatori, li mettono sul cuscinetto, spendono tipo 2 ore a metterli in ordine, ma, ragazzi, per poi metterteli assurdo. Qua ma in, con precisione.
Se guardi sul mio Instagram, io ho ripreso tutta e l'ho messo nelle storie in evidenza, e tantissima gente è andata a fare il trapianto perché ha visto che effettivamente è una roba molto molto easy, sì, semplice, sì, sì. Non fa male. Io ho messo tutta l'operazione dall'inizio alla fine. Mi hanno trapiantato 4.000
bulbi, sì.
Che lavoretto assurdo.
Che sono stati presi da dietro, certo. Praticamente.
Ma ci mettono tipo 10 ore, devi stare lì.
Uno a uno, te li
fanno
hanno
uno a uno.
Fanno una incisioncina e lo rimettono.
Fanno prima il buco.
Okay. Come una pianta.
Come una pianta. E poi ti infilano il tuo
capello. E non, si può non hanno trovato modo di donare i capelli.
E dovresti prendere i farmaci antirigetto, sì, per i capelli. Cioè l'effort per il fegato è davvero.
E poi evitano non solo per quello, perché poi si entrerebbe in un mercato nero.
Ah sì, dove le persone si
io ti pago per i tuoi bulbi.
Ci saranno dei poveri calvi e i ricchi e capelloni.
Esatto. Fa ridere perché secondo me è vero, ma tuttora, secondo me ci sono delle cliniche che magari te lo fanno un po', diciamo, fuori mercato ufficiale e te lo trovano.
Ma più che ridere è un po' drammatico, cioè pensando. Anche Goffredo Fofi diceva, no, che i poveri puzzano. Stessa roba, cioè questo genere di disparità che non ricade semplicemente nel mi posso permettere qualcosa di extra, ma proprio non mi posso permettere di avere una dignità.
No, quello è
la roba lì, è un po'.
Vabbè, e poi ovviamente
la dignità non può passare per la quantità di capelli che hai in testa, o quanto sono dritti i tuoi occhi, però se c'è di mezzo la salute,
tutto il mercato nero degli organi e tutta quella roba.
Fortunatamente
lì,
in Italia abbiamo la sanità gratuita.
Beh, se vai a vedere, alcuni annunci fanno paura, c'è gente che è disposta a vendersi.
Sì, sì, reni. In Sud America è una cosa super popolare, per comprare la casa magari aspetta, lo zio si vende un rene. Ed è realtà, succede.
Sì. E quelli a cui li rubano, che
qua li mettono 30-40 mila euro.
Sì, sì, sì,
sì, sì.
Ragazzi,
è un Rolex.
Meno.
Permuto Rolex con rene.
Cioè, si potrebbe fare.
Si potrebbe fare.
Sì. Si vendono, in India vendono i capelli le donne, molte donne.
Mi è costato letteralmente un rene.
Un rene, sì. Dire. Sì. Un occhio della testa, no, l'occhio non si vende, non penso.
Sì, che si vende.
Sì, certo.
Però chi è che si venderebbe l'occhio?
Guarda,
allora, i soldi, allora la trovi la il disperato,
uno che vuol diventare un pirata,
che si vende l'occhio, lo trovi.
Sì.
Purtroppo c'è gente che si fa le assicurazioni e poi si fa investire, per dire.
Sì.
Cioè, ti faccio una domanda: ti faresti tagliare
una falange
per 100.000 euro?
No,
100.000 no.
Però vedi, tutto un prezzo, allora.
100.000 no, vuol dire che se parliamo di una cifra 6 zeri lo faresti, però.
Sei
una falange,
zero.
Cosa ne fai della falange?
Quanto? Dai, fammi una cifra, fammi un'offerta.
10 milioni di euro.
Quale falange?
Mignolino.
Sì. 10 milioni di euro, un mignolino, sì.
Aspetta che, allora, alziamo la soglia. Qua ci vorrebbe, bisognerebbe tirar giù l'asticella.
Abbassiamo
l'asticella. Sì, il pene.
No, oddio.
No, il pene.
A parte
no.
Che in America c'è gente che paga per farselo tagliare, però...
Tu, Ruzza, per 10 milioni di euro la falange del mignolo.
Ma subito, un po' di ghiaccio non lo senti neanche. Esatto. 10 milioni è la falange. Ma allora me ne taglio 10.
Non lo so, non sono d'accordo. Milioni.
Non 10 non milioni di euro la falange.
No. Io alla giapponese, allora, la falange me la taglio solo per riparare un'onta di disonore sul nome della mia famiglia.
Bravo.
Davanti allo Shogun.
Sai, io ti dico.
Esatto.
Aumenta la posta, ma io mi faccio tagliare anche il pene.
Per 10 milioni?
No, fra qualche anno però, quando non mi serve proprio più. Che quando lo userei solo per fare la pipì.
10 milioni? Beh,
10 no, 10 no.
Non lo so, 20. Non mi hai convinto.
10 no, 10
no, non credo che...
Bisogna andare su cifre ben più alte. Ma più che altro per una questione di veridità, non che lo usi così tanto io, fondamentalmente.
Non so, se me raggiungi un punto
non
in cui...
Non ne faccio un gran uso, se non con la mia mano,
No, è quella roba che dicevamo prima, no?
A quel punto puoi liberarti anche della mano. Ma fai pacchetto completo.
No, guarda, ti avevo chiesto solo una falange. No, tagliami tutto. Taglia pene, tutto. Mano.
La gamba in omaggio.
Guarda, gambe e braccia con una valigetta, con una maniglia dietro la schiena, mi faccio portare in giro.
No,
non lo so.
Non è una bellissima immagine.
Ti rubano, ti prendono perché non puoi scappare.
Via. Così vai via.
Dove vai?
Chissà se si può tenere sta parte.
Degli orologi in bocca.
Tu, Surri, dici che c'è un limite, non tutto a un prezzo.
Assolutamente no, assolutamente tipo? No. Cioè, se raggiungi un punto in cui ciò che hai ti permette di vivere come vuoi, il problema qual è? Che spesso c'è una volontà di voler aumentare il proprio stile di vita. Se oggi mi arrivassero i 5 milioni di cui parlavi prima, il mio stile di vita rimarrebbe lo stesso, perché sono riuscito a costruire uno stile di vita che mi piace e che mi appaga. Ci sarebbe l'extra fan money, va bene, ma il mio stile di vita rimarrebbe quello. Mi sveglio la mattina, infatti, vado in studio, lavoro.
Ma la prima cosa che ho pensato io è: con quei soldi lo faccio subito. Ho pensato subito a qualcun altro, capito? Ho pensato, con quella falange metto a posto, mamma, metto a posto un sacco di persone.
Ah,
capito?
Ok.
E subito, perché dice, è una cifra che, perché farsela scappare, capito? È facile.
Per una falange che falange. Non, fondamentalmente non serve, non è uno.
Sì, non la usi.
È come ti levo l'appendicite, cioè ti levo l'appendice.
Sì, certo, per nessuno. Già levate e non m'han pagato. Non m'han pagato.
Io suono il pianoforte.
Quindi
mi serve.
Ah, ok.
No, impari.
Io suono la chitarra e ti posso dire che ho visto, mi sono informato bene.
Vabbè, c'è Django Reinhardt che suonava con due dita.
Bravo. Ti sei informato in caso qualcuno ti chiedesse una falange?
Che sai, quando entri in quel discorso lì del sono una falange per così tanti soldi, è un secondo che poi arrivi a parlare di criminalità, secondo me, perché poi la bilancia diventa, la falange non è nulla, allora diventa poi una questione di bussola morale.
Per 10 milioni di euro rapinereste una banca?
No,
no, perché qual è il rischio poi? Che ti fai 20 anni di prigione, magari qualcuno si fa male, è colpa tua, quindi diventa anche, c'è l'aggravante.
È un'esperienza però,
È una storia da raccontare, è una storia da raccontare, però non so se vale 10 milioni una storia da raccontare.
La domanda è, proprio se vogliamo buttarla sul lato morale, etico, se ti danno 10 milioni di euro, se premi un bottone, e sai per certo che qualcuno muore a random.
No. Lì probabilmente lo farei.
Allora, io ma non lo dico per... Io non lo farei. Una roba così, no. Anche se tanta gente che mi sta sui coglioni lo meriterebbe. Ma
e metti che quel bottone però uccide una persona vicina a te.
Però, ecco, lì davvero...
Non sai, però uccide uno degli 8 miliardi di esseri umani che...
Che probabilmente lo premerei 3-4 volte.
Una persona,
ma non per i soldi, no. Per il gusto, per l'emozione di farlo.
Sono 10 persone.
Se mi riformuli la domanda, una persona che mi ha fatto dei torti, una persona che mi sta sui coglioni, allora sì, ma una persona a caso no.
Quindi però gli entriamo nell'ambito penale, perché puoi pagare dei soldi per ammazzare qualcuno, quindi un po' complicato.
No, ma
come
tu non sai chi. Nessuno mai ti verrà a bussare alla porta dicendo tu hai ammazzato un uomo. Cioè, completamente impunito.
Death Note, però con un bottone. È randomico.
Dici, tanto sarebbe morto lo stesso.
Allora,
o prima o poi.
Prima o poi, sì, anche fra 80 anni. Sì. Ti sei fatto dei soldi.
Ma ripeto, allora, non sarebbe tanto per i soldi, se no avrei tagliato anche la falange. Però l'adrenalina di cliccare un bottone e qualcuno muore, non lo so, è una cosa forte da dire. È una cosa forte da dire. Però non lo so. Pure potrebbe esserci la situazione in cui lo cliccherei.
Cioè, sì. Si farebbe sentire vivo togliere la vita a qualcuno.
È forte da dire così, eh? Non lo so.
Una
se...
roba da Squid Game. È una roba
roba emozionante.
Cioè. È tipo Voldemort, no? Grandi cose, belle o cattive, però sono grandi cose.
Sì, lì si entra nella sfera del potere.
Lì è sì, è lì potere. Davvero è potere. Però il potere è proprio. No, sì, è un argomento molto.
È strano, effettivamente è strano. Mi piace la sintesi. Fai tanto il grosso, c'hai i muscoli, se ti sparo muori. Nel senso. Anche un povero, uno che non si può permettere nulla, ti può fare del male.
Quando
fisico.
Cadono,
tutto
sono
è fragile,
tutti
tutto è fragilissimo, sì, tutto è perennemente fragile.
Torna sempre quella roba lì, anche sul trono più alto del mondo, sei sempre seduto sul tuo culo.
Sì, come te la cavi coi pugni, signor ricco.
Quindi tu lo cliccheresti il bottone, non voglio sentirmi solo su questa barca.
Era 10 milioni di euro?
Sì.
Quante volte vuoi che te lo clicchi? No, sto scherzando. No, non lo farei, ritiro. Bene, grazie guys, molto simpatici.
Grazie a voi.
E ci vediamo in Minecraft, no, in realtà in giro per il mondo, nel tuo negozio.
Nel mio negozio sicuramente.
Ma adesso è piccolissimo, cioè, ho visto che lo stavi espandendo.
Ho già fatto, ho aperto più 200 metri quasi.
Porco Giuda, mi sono perso lo shift, ma due mesi fa non ce l'avevi?
Non ce l'avevo. 6 mesi che stiamo ristrutturando, ho aperto 2 settimane fa.
Perché prima eri in 19 metri quadri, 20 metri quadri. Fantastico.
In bocca al lupo.
Non ero strutturato, zero.
Vieni in bocca al lupo a tutti.
Adesso vedrai che col negozio grande,
no,
sempre dell'idea.
Non lo devi dire.
Negozio piccolo,
fatturato grande,
cassaforte piena. Negozio grande, la maggior parte che sono proprio vuote. Però non è il mio caso perché io non ho bruciato le tappe.
Pensala
non ho
così,
fatto
pensala così. Potrebbe essere stato molto più grande il negozio.
Bravo.
Quindi
bravo.
Stiamo venendo comunque con le pattine.
Ancora piccolo. Per un fatto di capienza. Ci sta più orologi.
È ancora certo. Piccolo. Tu devi ancora far quello da 1000 metri quadrati.
Sì.
Sei ancora...
La nuova rinascente.
Ci arriviamo.
Bene, grazie ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ciao Tati.